Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, o Signore.
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea, predicando il Vangelo di Dio, e diceva: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo. Passando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini. E subito, lasciate le reti, lo seguirono. Andando un po' oltre, vide sulla barca anche Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, mentre riassettavano le reti. Li chiamò ed essi, lasciato il loro padre Zebedeo sulla barca con i garzoni, lo seguirono. Parola del Signore.
Gloria a Dio Cristo.
Al centro di questo spettacolo che la Chiesa oggi nella liturgia della parola mette davanti a Cristo, al centro di questa liturgia c'è la chiamata, la missione. Giona è stato, in questo libro sapienziale si parla di un uomo chiamato a profetizzare la conversione di Ninive, perché Dio vuole distruggere la città a causa dei peccati che ha commesso. Giona, chi conosce il libro lo sa, si scandalizza di questa vocazione perché Ninive non è una città di ebrei, non è una città del popolo dell'alleanza, dunque sente inutile andare verso questa gente. Inutile, infruttuoso, quasi quasi se la prende con Dio per questo motivo. Come dire, ma di tante cose che potevi farmi fare mi chiami proprio ad andare da un popolo che non è neanche il tuo popolo. Le vicende della storia di Giona più o meno le conosciamo: andrà da un'altra parte, farà un naufragio, sarà ingiuccito da un pesce, eccetera, finché finalmente aderisce a questa vocazione che Dio gli aveva dato. Va a Ninive, è avete ascoltato, una città che per attraversarla tutta ci volevano 3 giorni di cammino. Ma solo con un giorno di cammino Giona dice alla città: convertitevi, e questi si convertono tutti, come per dire: la forza che Dio ha dato alla sua profezia è più grande di quello che Giona poteva immaginare, e della grandezza anche della città. Dunque Dio ha messo Giona nelle condizioni di fare qualcosa che supera lui e supera anche le aspettative delle altre. Poi finalmente nella pagina del Vangelo invece abbiamo ascoltato di questa chiamata di Simone, cioè Pietro, di Andrea suo fratello, di Giacomo e di Giovanni, questi pescatori del lago di Galilea, gente che aveva le sue giornate davanti agli occhi, alzarsi pescare la notte, riaffrontare le reti di giorno, condurre una vita legata all'economia del lago, pescoso per carità, ma niente di più, in una regione di Israele abbastanza lontana dal Tempio, abbastanza lontana dalle grandi cose, abbastanza lontana dalla fede anche. Allora, anche qua una missione rivolta, una chiamata rivolta a persone improbabili, cioè persone che non avrebbero detto: noi dobbiamo andare, dobbiamo fare, e oppure raggiungeremo, faremo, eccetera. Giorno da una parte, gli apostoli dall'altra. Che cosa emerge da questo? Cosa si vede in questa prospettiva? Si vede l'inconsapevolezza dell'uomo chiamato da Dio e la fedeltà di Dio nel portare a compimento il progetto che ha sulla storia. Da una parte gli uomini si sentono impossibilitati a svolgere questa missione, dall'altra Dio mostra di essere molto, molto generoso, presente, fedele a questo progetto che ha pensato. Ora guardate bene, amici, qual è il problema davanti al quale Dio ci sta mettendo questa domenica? Siamo all'inizio dell'anno liturgico, siamo all'inizio del tempo ordinario, dopo i grandi fatti che riguardano la nascita di Gesù, adesso siamo entrati nel tempo in cui Gesù chiama gli apostoli, comincia la sua missione, comincia a parlare del regno, e comincia proprio con questo Vangelo dicendo: guarda che il regno è vicino, non è lontano, guarda che il modo di agire nella storia è prossimo, è vicino a te. Dunque guardalo, osservalo, contemplalo e poi mettiti in cammino anche tu per realizzarlo. Chiaro? Beh, adesso veniamo a noi. Dove stai? Stai insieme a Giona, per cui ti sembra che non è proprio il caso di andare oltre la celebrazione eucaristica, oltre la partecipazione alla messa, oltre la novena non so a chi, oltre le preghiere che fai nella tua solitudine. Non ti sembra il caso di andare da nessuno, perché? Perché il popolo che sta fuori è un popolo pagano, lo dici sempre. La Chiesa ti manda ad evangelizzare e tu dici: ma come faccio? Già c'ho in mente i miei figli, non ne vogliono sentir parlare, i miei colleghi, non ne parliamo. Ovunque io vada, in qualsiasi ambiente, se parlo delle cose di Dio, sicuramente sarò messo fuori. Dunque ti sei abituato a vivere la tua fede dentro questo recinto. Amico, questo recinto non è la tua vita. Questo recinto è solo una cellula della tua vita. Adesso voglio scandalizzarti. Il regno non è solo qui. Qui ne hai un sentore. Qui ne hai l'annuncio, ma il regno prossimo a te, il regno vicino, il regno che si è già instaurato, è dentro la storia. Se relighi la tua relazione con Dio dentro questo recinto, io te lo dico, Dio non l'hai mai incontrato. Allora la Chiesa ti dice: beh, forte dell'annuncio della nascita del nostro Signore nella storia, cioè la nascita del Signore nella storia vuol dire la passione che Dio Padre ha avuto per la storia che tu invece disprezzi, quella passione che Dio Padre ha avuto per le creature, per la carne di cui tu hai paura, quella passione che noi abbiamo celebrato nella nascita di Gesù nella grotta di Betlemme, bene, questa passione oggi ti spinga ad andare in quella direzione, ti spinga ad aprire i misteri del regno che ti sono stati donati agli uomini che sono fuori di questo recinto, dentro le logiche che si oppongono alle logiche della fede. San Paolo ti direbbe, con la lettura che abbiamo ascoltato stamattina: fratelli, il tempo si è fatto breve, non perché c'è la fine del mondo di Rolando, non lo sappiamo, si è fatto breve perché noi non ci siamo ancora affrancati dai circoli viziosi dei nostri peccati. Guardate bene, stiamo per celebrare il giorno della memoria, è una cosa veramente grande, perché ricordiamo un genocidio. E da quel genocidio, in quel genocidio ricordiamo anche tutti i genocidi del Novecento. Dimmi un po', è che questa epoca in cui pensavamo di viaggiare e di andare a fare la spesa seduti sui razzi, quest'epoca forse non è piena di genocidi, non è forse una minaccia? E gli uomini che sono lontani magari non dicono forse che il nostro cristianesimo, che la Chiesa è finita? Perché tu non sei forse un lievito, tu non sei forse il sale della terra, tu non sei forse la luce del mondo, e se sei la luce del mondo non sei forse chiamata a risplendere nei luoghi oscuri di questa generazione? Tu mi direi: ma come devo fare? Ma cosa dovrò fare? Qua sta il problema, che tu non sai ancora come devi fare. Eppure questo invito costantemente ti viene rivolto: alzati, il tempo si è fatto breve. D'ora in poi, dice San Paolo, fate come se non possedeste le cose che avete, ma non avete scoperto. Fino al tempo in cui potevamo comprare senza pagare, ci sembrava di essere tutti dei madreterni. Poi a un certo punto ci hanno detto: ma dove stanno i soldi? Non ce l'abbiamo. E i fogli che avete firmato, da che quali pezzi d'appoggio c'hanno? Non ce l'avevamo, e allora è cascata l'economia. Siamo entrati tutti in un dramma. Da stolti, noi cristiani, da stolti siamo entrati in un dramma. E che facciamo? Le ricostruiamo un altro. Non abbiamo ancora imparato. Non abbiamo ancora compreso. Il tempo delle sciocchezze si è fatto breve. Viene il tempo, e San Paolo direbbe adesso allora, rialzati e gioisci. Il giorno è più vicino oggi di quando siamo diventati credenti. Questo è il momento, come dice Isaia, questo è il giorno della salvezza. Adesso entra nella storia da uomo consapevole. E se ti manca qualcosa, se non sai ancora, se non hai ancora compreso, vai a cercare le vie che possono istruirti in questa missione. Nutri distacco verso le cose che ti sei acquistato, tanto non durano, le hai visto, non durano. Quante persone che conosci se ne sono andate? Quante persone che hai amato sono morte? Quanti tratti della tua esistenza che sembravano essere chissà che si sono ridotti e non ci sono più? Guarda al tempo che viene, non come un tempo in cui si riducono le tue speranze, ma come un tempo in cui Dio, volendo versare il vino migliore per la storia, ti troverà come commensale, come uno che sa di essere invitato, come uno che ha messo l'abito nuziale al banchetto del matrimonio che Dio vuole fare con la storia. Dunque conosci queste logiche, conosci queste parole, praticale, soprattutto ritorna alla preghiera, non alle molte preghiere, ma alla preghiera, cioè al colloquio con Dio. Non quello che fai intimamente quando vai a dormire la sera, che sei fatto azione della croce, al colloquio con Dio che tiene conto anche delle necessità della storia. Chiedi a Dio di farti sapere qual è la tua missione. Io ti dico, te lo prometto, che il giorno in cui avrai visto qual è la tua missione, saprai anche chi sei davanti a Dio e davanti agli uomini, ma soprattutto saprai chi sei tu, che cosa di te è chiamato a salvezza e come c'entrerai. E tutto quello che prima dicevi con i desiderativi, ma speriamo, chissà, un pezzo, un posto in paradiso, Dio non lo nega a nessuno, e tutto quello che dicevi senza conoscere lo dirai non più da straniero ma da cittadino consapevole di aver ricevuto un dono di grazia. Non scoraggiarti, soprattutto non scoraggiarti. Gesù ha detto: sentirete rumori di guerra e vedrete cataclismi, tante cose, non sarà ancora la fine. La Madonna anche lo ha detto: il mio cuore immacolato trionferà, non abbiate paura, ma non rimanete però inerti di fronte a questa missione, di fronte a questa chiamata. Non colpevolizzatevi per non aver fatto ancora nulla, semmai ringraziate Dio che ancora oggi, ancora in questo tempo della vostra vita, torna a chiamarvi. Vi rimette in mano una possibilità, una chance, se volete, non solo per la vostra salvezza, ma per la salvezza del mondo. E Dio fedele, che ha mandato il suo figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, compia questo progetto. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Padre Santo e Misericordioso, hai creato tutte le cose per un disegno misterioso della tua volontà. Ma quando hai chiamato all'esistenza l'uomo, a immagine e somiglianza del tuo figlio, ci hai consegnato una chiave formidabile per entrare in questo mistero della creazione, per conoscere i tuoi pensieri, per compiere la tua volontà. Questo è il tempo, questa è la storia dentro la quale tu ci hai chiamato. Facci intuire il motivo di questa missione, di questa vocazione. Facci comprendere con quali mezzi potremo compiere questa missione. E soprattutto liberaci dalla paura di non essere idonei, dagli alibi che sempre troviamo per non lasciarci guidare. Manda il tuo spirito, inauguri per noi un tempo nuovo, per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per la Chiesa, ti preghiamo per il Papa. Cambia il volto della tua sposa, fanne un popolo di annunciatori, di apostoli, forse di martiri, certamente di testimoni. Dona un linguaggio nuovo alla tua Chiesa. Incontri gli uomini lontani. Stempri di giudizi pesanti di quelli che si sono allontanati dalla fede. Riconcili il cuore degli uomini di buona volontà. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, tante volte nel corso della nostra esistenza tu ci hai chiamato a operare secondo la tua volontà. Non sempre abbiamo aderito. Ci siamo nascosti, abbiamo peccato. Ci siamo creduti incapaci, come se dipendesse da noi. Padre Santo, perdonaci. Perdona la nostra debolezza, rialzaci. Dacci la possibilità di agire secondo la tua volontà. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Padre Santo e Misericordioso, mentre dai a noi il coraggio di evangelizzare, apri un posto nel cuore dei nostri contemporanei, perché la tua parola possa essere seminata nella pace, germogliare nella fede, portare frutto nella speranza, essere celebrata nella carità. Degnati, Padre Santo, di chiamare molti figli alla tua mensa. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ora ti prego per questi tuoi figli che hanno ascoltato le parole dell'annuncio, che sanno di essere chiamati e mandati per l'evangelizzazione del mondo, ma che per molti motivi sempre si fanno da parte. Allora mettili al riparo dai pensieri che li ostacolano, dalle paure che nutrono, dai peccati che compiono. Mettili al riparo da ogni timore. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.